Una riflessione sul dolore e sulla fragilità dell'esistenza. Mario Cresci è partito dalla Pietà Rondanini per arrivare ai giorni nostri, da oggi alla Cavallerizza di Brescia. Chernobyl, Life and Death, in un libro, ciò che resta e ciò che resiste a 40 anni dal disastro. E ancora, le infinite possibilità della fotografia emozionale. Far conoscere, sorprendere. Al Festival Cortona On The Move, quest'anno dedicato al Beautiful Country. Le pagine segrete di Nobuyoshi Araki, una mostra al Dromos Festival di Oristano. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con le arti visive, i beni culturali. Oggi una puntata dedicata alla fotografia, come avete intuito dal sommario. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare e con qualche servizio nei social. Oggi pomeriggio alle 18 verrà inaugurata la mostra di Mario Cresci alla Cavallerizza, che è questo bellissimo spazio a Brescia, e vi dico già che si trova in via Fratelli Cairoli al 9, una mostra curata da Roberto Mutti. Mario Cresci, uno dei fotografi o degli artisti, non so, che stimiamo di più, in Alien Figuram Mutare, interazioni con la Pietà Rondanini di Michelangelo. Una cosa importante, Roberto.
Sì, intanto salute a tutti, come sempre, è sempre un piacere parlare con voi. Dunque, bella questa storia, che non sai bene se Mario è un fotografo o un artista, perché lui è un fotografo ma ha anche fatto delle cose
molto artistiche. È vero?
Quindi è uno dei pochi a cui si può dare anche questo nome.
Di artista, perché spesso ha usato la fotografia in un modo creativo,
sì,
no?
Sì, e poi è stato anche un grande grafico, sì. È uno che nel 68 è andato nel sud ad aprire il primo studio di grafica di tutto il sud, a Matera, insomma un uomo coraggioso, uno che l'anno prima era nel maggio francese, insomma un grande autore.
Insomma, e questa volta si è innamorato della Pietà Rondanini.
Sì, dunque tutto è nato all'interno delle manifestazioni che Brescia fa alla Vittoria Alata.
Certo,
no?
Alla, sì.
E quindi Renato Corsini è uno dei tanti fotografi che l'ha fotografato, e alla Cavallerizza, quando abbiamo fatto una riunione, io metterei le mie foto della Vittoria Alata, perché al contrario di altri che l'hanno semplicemente fotografata, lui l'ha seguita in tutto il percorso che hanno fatto da Brescia a Firenze alle Pietre Dure, dove è stata restaurata, e quindi lui l'ha fotografata come se fosse un'amica.
Sì, l'hanno celebrata tanto sta Vittoria Alata.
Era un'amica che stava in ospedale.
Sì. Ma noi vogliamo sapere della Pietà Rondanini.
Questa è la premessa, dice, però invece di fare soltanto questa solita, che cosa facciamo? Allora mi è venuto in mente, facciamo un altro autore, che si è confrontato in un modo straordinario con la Pietà Rondanini, ed è Mario Cresci, a cui era stato chiesto di fotografarla a Milano, no? nella sede in cui era, dove era a suo tempo stata fotografata da Paolo Monti, quindi c'è tutta una bella storia. E lui che cosa ha fatto? È sempre stato un autore molto estroso, quindi certo l'ha fotografata in un modo che entrava proprio nel dettaglio, in quei punti della scultura che sembra indefinita, invece come il dolore,
sì,
non appare subito,
certo,
no? Deve essere
certo,
proprio, quindi con un'abilità straordinaria. Allora, fin qui sembrava un grande interprete, no? del dolore assoluto, che è la perdita di un figlio, e poi anche figlio, insomma, ma poi Amaya ci ha aggiunto qualche cosa di più. E a un certo punto, alla fine, questo dolore diventa quello degli altri e si vedono delle figure che sono avvolte in quei teli, che quei teli dorati e argentati,
quelli che si usano per le persone migranti, insomma.
Esatto, esatto, per i migranti, quando a seconda dei casi viene usato l'argento o l'oro, no? L'oro per riscaldarli, l'argento per raffreddarli, a seconda delle condizioni in cui sono quelli che sono riusciti e sono arrivati. E quindi la fine non è più soltanto un omaggio a Michelangelo, ma un omaggio all'assoluto dolore che diventa molto politico.
Sì, diventa un valore universale, insomma.
Esatto, ed è un modo molto intelligente di essere politici attraverso l'arte, senza urlarla, semplicemente facendola vedere e spiazzando completamente lo spettatore che non vede più un dolore antico, ma vede un dolore contemporaneo.
Sono 40 opere,
Sì, con un allestimento molto ben fatto, perché la cavalleria è uno spazio molto arioso, molto, quindi si entra con la Vittoria Alata, ma poi si arriva alla Pietà Rondanini, quindi all'ultimo con queste figure di migranti, che sono veramente un colpo al plesso solare, come è giusto che sia, perché l'arte, tanto l'arte è sempre contemporanea, come si dice, ma l'arte deve smuovere, no? Se no è decorativa e ce ne facciamo poco.
Ah, vabbè, non ci deve, quando guardiamo un'opera poi distogliamo lo sguardo e non siamo più quelli di prima, in qualche modo ci deve toccare,
no? È proprio così. Infatti.
E lui sicuramente, Mario Cresci, ci riesce a fare sta cosa, perché insomma anche in servizi che ho visto in passato è uno di quei, appunto, fotografi artisti che non ti lasciano indifferente.
Lui poi è uno così spiazzante. Molti anni fa abbiamo fatto un suo personale molto, molto importante, abbiamo fatto una riunione, abbiamo deciso tutto, era a Milano al Credito Valtellinese, e quindi abbiamo deciso tutto. Quando siamo arrivati per esporre, ne aveva portato altre cose che gli erano venute due giorni prima. Poi dice: sai, la portiamo a Bergamo, no? E l'abbiamo portata a Bergamo, al Teatro Sociale, che allora
sì, perché la creatività è incontenibile.
Esatto.
Se uno ce l'ha,
sono andato a vederla, dice vieni che vedi la tua mostra. Non era la mia mostra, è un'altra cosa completamente diversa, altrettanto bella, straordinaria, ma perché i creativi non stanno mai fermi, sennò se si ripetono che conta, insomma.
Bene. Senti Roberto, tu hai curato questa mostra che poi possiamo vedere, vedo, fino a fine agosto, inaugurata sabato pomeriggio, ma poi dopo, insomma, c'è tempo per vedere in questo spazio, che hai ragione, abbiamo sempre visto belle mostre che vanno dal contemporaneo allo storico, lì alla cavallerizza.
C'era una bellissima... Ci sono alcune cose che sono davvero particolarmente, a me hanno toccato, insomma, poi dipende dai gusti, ovviamente, ci mancherebbe altro, però sì, anche quelle molto storiche, sì, decisamente.
Allora, per chi vuole partecipare, l'inaugurazione è in programma oggi, pomeriggio alle ore 18, alla Cavallerizza a Brescia, la Cavallerizza, questo bellissimo spazio che vi dicevo è in via Fratelli Cairoli al 9 a Brescia, e verrà inaugurata la mostra di cui abbiamo parlato con Roberto Mutti che la cura, Mario Cresci in Aliam Figura Mutare, interazioni con la Pietà Rondanini di Michelangelo. E l'altra mostra sono le fotografie dedicate alla Vittoria Alata di Renato Corsini. No, volevo dirvi di Mario Cresci, che è uno dei nostri più bravi fotografi, artista, come dicevo prima, perché fa un uso della fotografia che è vicino all'arte. È nato nel 42 a Chiavari, però vive e lavora a Bergamo. Le sue opere sono state esposte a livello internazionale in tantissimi musei, ma è di recente, per esempio, all'Istituto Italiano della Cultura di Parigi ha partecipato a una mostra collettiva dal titolo Viaggio in Italia, rinnovando in qualche modo l'interesse della critica per il progetto di Luigi Ghiri sul paesaggio italiano di quegli anni, insomma, quel progetto famosissimo. Poi ha insegnato all'Accademia di Belle Arti di Carrara di Bergamo, all'Accademia di Brera, alla NABA, al Politecnico, insomma, libri, mostre. Un bravissimo artista, secondo me. Ecco. Oh, avete sentito sicuramente in questi giorni che la Triennale si è data una nuova veste e il nuovo presidente Vincenzo Trione ha illustrato le linee programmatiche insieme alla direttrice Carla Morogallo. Allora, Vincenzo Trione sarà per 4 anni presidente di Triennale. E guiderà l'istituzione insieme, e questo ci fa molto piacere, all'architetto che stimiamo molto, Michele De Lucchi. Michele De Lucchi come direttore creativo e anche come responsabile del Museo del Design Italiano, che come sapete trova un bello spazio dentro la Triennale. Trione ha messo l'accento sull'interdisciplinarità dell'istituzione triennale, che vuole essere il luogo del pensiero creativo, sul rapporto Milano-Mondo, quindi mantiene questa posizione e questo sguardo internazionale. E ogni anno, ecco, questo è un punto importante, verrà posta una domanda che sarà la cornice per mostre, eventi, attività, public program, eccetera. Ma sentiamo da Vincenzo Trione stesso un chiarimento a questo proposito.
Mi sembra di aver capito che la guida è un po' una domanda importante che viene fatta ogni anno. Intorno a questa ruoteranno tutte le mostre, le iniziative.
Esatto. Sì, l'obiettivo è quello esattamente di individuare annualmente una domanda su un grande tema del nostro tempo, dalla quale far derivare il programma delle mostre e il public program, le iniziative e così via.
Mi sembra di aver capito che c'è un aspetto, come dire, didattico importante.
Ma sì, è la mia formazione e anche credo il nesso con l'università, con l'alta scuola, provare a trasformare il centro studi diventa un luogo fondamentale nella vita di Triennale. E anche la possibilità di fare dei corsi di alta formazione, dei dottorati, pensare anche delle mostre che abbiano una valenza formativa.
Quindi acquista una funzione nuova?
Ma l'obiettivo è nel rispetto assoluto di quella che è la vocazione triennale, istituzionale. Secondo me le istituzioni sono anche delle università popolari e a me farebbe piacere che anche Triennale un po' lo fosse.
E mi spiega questa occupazione da parte di artisti, architetti, cosa si traduce?
L'idea è quella, ispirandoci un po' a quello che succede al Victoria and Albert Museum di Londra, prevedere una volta al mese attraverso un bando, una suggestione, una sollecitazione, invitare artisti, architetti, designer, stilisti a occupare gli spazi triennali per fare delle iniziative, sotto la nostra regia ovviamente.
Oh, allora questo sarà un appuntamento interessante, perché immagino, adesso staremo a vedere, però insomma nelle intenzioni c'è questo, quindi arriverà gente intelligente, creativa, eccetera, a portare idee, progetti, vedremo, insomma si presenta come un programma interessante e vivace. E come dicevo nel sommario, una notizia molto positiva che finalmente è stata confermata è che la direzione artistica è affidata all'architetto Michele De Lucchi.
Architetto De Lucchi, finalmente accettato di fare il direttore artistico in questa istituzione.
Direttore creativo.
Direttore creativo.
E artistico. Sì, no, è molto più congeniale per me dare un contributo in senso appunto creativo negli allestimenti, nel palazzo, nella comunicazione, nell'organizzazione in generale. È un bel lavoro perché Io di per me ho fatto il creativo sulla mia pelle, ma fare il creativo e stimolare la creatività è diverso, perché va a vedere cosa sono capace di fare.
Ha già un'idea sul nuovo museo del design italiano?
Sì, sì. Vorrei soprattutto lavorare su come nascono le idee, su come le idee si brillano all'inizio, poi si sviluppano, si evolvono. Mi piacerebbe lavorare sulle idee, su quelle giuste e su quelle sbagliate, perché molto spesso le idee sbagliate sono più giuste delle idee giuste.
Ho capito bene o hai intenzione di valorizzare molto gli artigiani, l'aspetto artigianale?
Sì, ma non in senso tradizionale. Voglio valorizzare l'idea di fare le cose con le mani e di coltivare sempre il senso dell'uomo dentro agli oggetti, agli strumenti e agli arredi che costruiamo per creare un ambiente più comodo, più efficiente, più adatto a noi.
Ecco l'architetto Michele De Lucchi. E dunque, poi per quanto riguarda il settore di architettura, affidato a Manuela Luca Dozio, che è una docente, pare prestigiosa a livello internazionale, io non conosco, confesso. E poi all'ottimo Andrea Vigliani, affidata all'arte contemporanea. Per il cinema si è pensato a Paolo Mereghetti e ci diceva Trione che vorrebbe dare più spazio al cinema, quindi vedremo più film e più rassegne in triennale. E poi il teatro, c'è continuità perché è affidato ancora alla direzione di Umberto Angelini. Per quanto riguarda i programmi in dettaglio, dovremo aspettare l'autunno. Vi posso già dire che è in programma per la gestione precedente che l'aveva pianificato una mostra dedicata a Nivola e a novembre una mostra di Patti Smith, che sapete bene che il 29 ci delizierà con la sua bellissima musica. Grazie a Radio Popolare, al Castello Sforzesco, questo meraviglioso concerto. Lo so già che è meraviglioso perché la conosciamo. Quindi festeggiamo i nostri 50 anni anche con lei. Alessandro Tesei è un regista di documentari ma anche fotografo e lui si è dedicato molto ai luoghi segnati da disastri ambientali, eccetera. E adesso è uscito questo libro affascinante, devo dire, Chernobyl Life and Death, ciò che resta e ciò che resiste a 40 anni dal disastro. È un libro, insomma, che si sfoglia, è molto coinvolgente. Infatti c'è una parte del libro che ci mostra tutto quello che resta e l'altra parte, diciamo così, i sopravvissuti e quelli che ce l'hanno fatta, che continuano a vivere, eccetera. E, insomma, è un libro anche commovente, che non lascia indifferenti. Alessandro Tesei, un viaggio a Chernobyl 40 anni dopo il terribile disastro che tutti quanti conosciamo. Io ho sfogliato questo libro, bellissimo devo dire, perché ci porta proprio dentro il disastro, perché una parte del libro documenta proprio la devastazione che ha seguito quell'incidente terribile e l'altra parte invece ci fa vedere la vita dei sopravvissuti. Un libro diviso in due parti in questo senso.
Sì, sì, esattamente come l'hai descritto, era un po' questo anche il mio intento, non mischiare ma fare una cesura fra questi due mondi.
Intanto bisogna sfogliare queste immagini per avere veramente la sensazione dell'entità della devastazione che c'è stata, no? Però tu Come hai condotto questo reportage?
In realtà è un qualcosa che nasce da lontano, sono circa una decina d'anni che frequento l'area di Chernobyl e quindi ho potuto negli anni vedermi i cambiamenti, conoscere tante persone che ci sono, che ci vivono o che sono legate a quei territori. Quindi è un lavoro, le foto del libro sono principalmente degli ultimi due anni, degli ultimi due viaggi che ho fatto, ma ce ne sono alcune più vecchie, ce ne sono credo 5-6 che risalgono anche a 7-8 anni fa. Mm-hmm. Quindi è un progetto che nasce da lontano e che nasce da una profonda anche conoscenza di quella che è la zona di Chernobyl, proprio perché l'ho visitata ogni anno per circa 10 anni e insieme a me oltretutto è sempre venuto il mio collega Pierpaolo Mittica, che invece la frequenta dai primi anni del 2000, quindi
da più tempo.
Da più del doppio, sì.
E poi comunque sei andato in quasi tutti i posti, le scuole, gli ospedali, i parchi giochi, i luoghi dove si lavorava, dove si produceva, no?
Sì, tutti no, perché vedere tutti i posti è impossibile, tanto che ti racconto
però
questo.
Però tanti.
Sì, molti, molti. Poi ti racconto questo aneddoto che è emblematico. Nella stazione di polizia di Pripyat, che è uno dei luoghi anche famosi dove ci andavano anche i turisti quando era aperta al turismo, c'è un sotterraneo da cui si accede tramite una scala che è praticamente invisibile, in una stanza in cui non ci si va perché la stanza sembra vuota e non si vede la scala, tanto che quando siamo stati quest'ultimo anno, io ho trovato questo sotterraneo, sono sceso e ho visto sotto che c'erano dei poster, un sacco di roba che normalmente non trovi a Pripyat perché è stata saccheggiata. Sono ritornato su, ho chiamato la mia guida, che è Volodymyr, che è uno dei protagonisti anche del libro, che lui praticamente conosce Pripyat come le sue tasche, ci ha vissuto, ci ha lavorato e non l'ha mai lasciata, e l'altra mia guida, e loro non sapevano dell'esistenza di questo sotterraneo, nonostante conoscano la zona benissimo e la frequentino da tutta la vita praticamente, quindi per farti capire che visitare tutta la zona, ogni singolo spazio è impossibile, quindi ho visto tanto, ma sicuramente c'è tantissimo da vedere ancora.
Senti, uno dei luoghi che più mi aveva preso il cuore anche negli anni passati era questo parco giochi che doveva essere inaugurato 4 giorni dopo l'esplosione del reattore, no? E che invece insomma è rimasto lì. Tu l'hai visitato?
Sì, è il parco giochi che si trova in piazza, in una delle piazze centrali dietro il Palazzo della Cultura, e sarebbe dovuto aprire il 1° di maggio, ricordiamo che l'incidente avviene il 26 aprile, quindi parliamo di pochi giorni, e avrebbe sancito anche, avrebbe concluso i lavori della città di Pripyat che sono iniziati nei primi anni 70, quindi è una sorta di chiusura di un ciclo, anche perché i parchi giochi nelle città sovietiche erano molto gettonati e c'era una ditta che proprio produceva attrazioni rimettendo mano a dei progetti che venivano dal Giappone, chiaramente rendendoli un pochino più piccoli e risparmiando sui materiali rispetto ai progetti originali giapponesi, e a Pripyat erano state messe le attrazioni migliori, c'erano dei pacchetti che potevi comprare di attrazioni, normalmente c'erano delle cose molto base, molto standard, invece Pripyat aveva il pacchetto migliore con la ruota panoramica, le macchinine dell'autoscontro, quello era il pacchetto deluxe, diciamo.
Quelle che tu hai fotografato, che sembra.
Esattamente, sì.
Infatti, ecco, si ha la sensazione, sfogliando insomma le tue fotografie, che è come se la vita si fosse fermata, no? Si fosse scappata via e ha lasciato questi resti che ci parlano anche di tutte le persone, i bambini, le persone che hanno frequentato questi luoghi.
Sì, come i posti abbandonati in alcuni casi sono delle capsule del tempo, e Pripyat è una capsula del tempo in cui puoi ancora respirare quello che rimane delle vestigia sovietiche, ci sono ancora delle immagini di Lenin in giro, ci sono ancora le falce e il martello, quindi ti sembra un pochino di essere in una sorta di futuro distopico, un post-apocalittico ambientato nell'Unione Sovietica, quindi sì, c'è un senso di di straniamento in questi luoghi, che, sì, che sì. È molto piacevole.
Senti, Alessandro, raccontami invece l'altra parte del libro, che sono le persone che lì vivono, no? Forse non a Pripyat, ma a Chernobyl.
Sì, esatto. Sì, infatti è importante spiegare che Chernobyl, nonostante si chiami centrale nucleare di Chernobyl, la città di Chernobyl esiste, non è la città abbandonata che invece è Pripyat. Quindi nella città di Chernobyl, che è una cittadina che oggi ospita circa 3.000-4.000 persone, principalmente lavoratori della centrale nucleare, è una cittadina che vive e che funziona quasi come una città normale. Perché dico quasi? Perché è una città in cui puoi soggiornare 15 giorni, poi 15 giorni te ne devi uscire, non puoi viverci in maniera stabile. Chi ci vive in maniera stabile sono solo gli anziani
gli stalker, dicevi, no?
No, quelli no. Gli stalker sono sono un'altra cosa, sono coloro che facevano i viaggi illegali nella zona, che ora non li fanno più perché chiaramente la zona con la guerra è diventata una zona militare, quindi non ci puoi più entrare come prima, ti prenderebbero, rischi anche di essere ucciso per sbaglio, che ti sparino i militari. Quindi no, sono i vecchi rimasti che erano stati evacuati durante l'incidente di Chernobyl e sono tornati poi a vivere nelle loro case, sfidando la legge inizialmente che aveva imposto loro il divieto di ritornare. Loro l'hanno fatto comunque e quindi sono gli unici residenti stanziali, ma parliamo di pochi anziani.
Come
pochi
la baba anziani. Valentina, per esempio.
Esattamente, esattamente.
Questa
esattamente.
Signora sono anziana con un bel viso.
Molto bella, sì, baba Valentina. Sono un manipolo di anziani che sono rientrati dopo l'incidente e che vivono stabilmente lì. Non ci sono bambini nella città di Chernobyl.
Infatti, volevo dirti, esatto, non possono entrare i bambini.
Fino a 18 anni, no, fino alla maggiore età non puoi proprio entrare nella zona e non puoi quindi avere, cioè non esistono famiglie a Chernobyl, non ci sono famiglie che... È una città di servizio, chiamiamola così, una città di servizio.
Alessandro, parlami dell'angelo dell'Apocalisse, perché è un monumento, no?
L'angelo dell'Apocalisse è un monumento e oltretutto è molto interessante la storia dell'angelo dell'Apocalisse perché è stato... Siccome Chernobyl in realtà si direbbe in ucraino, Chorno significa nero, il colore nero, quindi erba nera, assenzio, quindi è in ucraino significa erba scura, erba amara, che significa anche assenzio, quindi l'erba dell'assenzio, e un passo dell'Apocalisse parla di questa stella che si chiama Assenzio, appunto, che sarebbe precipitata sulla terra causando enormi disgrazie, uccidendo un sacco di gente e rendendo la terra inospitale. E questo passaggio dell'Apocalisse è stato visto come è stato legato alla tragedia, poi, perché chiamandosi Chernobyl, quindi chiamandosi Assenzio, traducendolo quasi letteralmente,
sembra quasi una profezia che si è verificata.
E quindi l'angelo dell'Apocalisse che suona la tromba è una delle statue che è stata messa all'interno del parco del memoriale che fu costruito a 25 anni dall'incidente, che si trova dentro la città di Chernobyl e che ricorda i villaggi che sono stati abbandonati che sono scomparsi.
La fotografia è bellissima perché si vede questo grande angelo dalle grandi dimensioni, che è appunto un monumento con la sua tromba terribile, e sotto ci sono tutti i signori che spazzano il giardino, insomma.
Quelli sono gli operai del comune, perché comunque è un comune.
È la quotidianità della vita, no?
Esatto.
Corbi lasso monte calo simi a fursti mala.
Aba lama risti kota stock var instigator rota. Solci solci mi qui tauti.
Alessandro Tesei, Chernobyl, la FND, ciò che resta e ciò che resiste a 40 anni dal disastro. Quello che resta è tutto in bianco e nero, quello che resiste a colori. È bello, un bellissimo libro, edito da Magenes. Adesso andiamo
andiamo in Sardegna. Sì, sì, andiamo a Oristano perché è in corso il Dromos Festival 2026 e la Pinacoteca Carlo Contini di Via Sant'Antonio, a Oristano appunto, ospita da oggi, verrà inaugurata alle 19, la mostra Secret Page di Nobuyoshi Araki, insomma le fotografie che in tanti conosciamo bene, ed è una mostra curata da Sonia Borsato.
Allora, diciamo che il mio parco giochi era un po' delimitato perché le opere vengono da una collezione privata, dunque c'era già stata una scelta a monte che è quella dei gusti e un po' anche dell'etica del collezionista. La collezione è quella Molina Smalata. Mm-hmm. E noi ne abbiamo scelto 122 opere. La linea che abbiamo cercato di dare è quella di una riflessione sul corpo e soprattutto un corpo, diciamo, sensualizzato. La volontà era quella di andare oltre l'immagine, come giustamente lei ha detto, ora, che è molto visto ma anche molto frainteso, no?
Nel senso, ecco, che allora mi spieghi questa cosa, che tipo di donna esce da queste fotografie? Sottomessa, erotica?
È molto interessante questo aspetto, perché uno, la prima immagine che ha è quella di una donna sottomessa, dunque anche un aspetto molto problematico per il contemporaneo che stiamo vivendo. Invece, leggendo le interviste di Araki, è l'esatto contrario, perché lui, innanzitutto, c'è una frase bellissima in un'intervista dove lui dice che la prima fotografia è il momento in cui si viene al mondo, quando si esce dall'utero materno. E da lì scatta una devozione continua nei confronti della donna. Dunque non è una dinamica di sottomissione, ma una dinamica di consenso, di relazione e sempre di cura reciproca.
Sì.
Sì, per quanto capisco che soprattutto...
No, io non sono tanto d'accordo, comunque.
Ah, davvero? No, mi dica.
No,
se ha voglia.
No, è che secondo me esce invece, magari non in tutte, perché alcune sono anche molto poetiche e molto belle, però insomma, secondo me esce l'immagine di una donna vulnerabile, insomma un po' oggetto di potere dello sguardo maschile.
Da parte dell'uomo.
Sì.
Effettivamente questo era uno degli aspetti che temevo anch'io e che mi aveva sempre frenato nei confronti di Araki. Dunque ho cercato proprio di mettere da parte tutti i miei, chiamiamoli, pregiudizi, e sono ripartita da zero. E da lì esce veramente innanzitutto uno degli aspetti che in qualche modo ci condiziona, è che noi abbiamo uno sguardo occidentale.
Ah, può darsi.
Perché siamo un po' distanti da questa dinamica dello shibari e del kimbuku, dove il legarsi è proprio una pratica erotica, dove ogni nodo ha un significato. E lui dice: nel momento in cui ci sono questi nodi, che per me diventano scultura, preghiera, ogni nodo ha proprio un atto di devozione verso la donna, lui dice questa cosa che a me ha stupito molto, che percepisce ogni volta sempre più l'indomabilità della donna, perché è una dinamica di una superiorità d'animo, cioè le sue donne sono sempre fiere, sfidanti, sono sempre molto in dialogo con lui e con l'osservatore, non c'è mai un momento di genuflessione emotiva, diciamo.
Legano solo le donne o anche gli uomini?
Della pratica,
nella pratica, sì.
Io questo non lo so, perché effettivamente non mi sono mai così addentrata, né personalmente né culturalmente. Nelle sue immagini sono sempre le donne.
Quindi si tratta di una collezione, quindi vediamo, diciamo, il gusto del collezionista in queste scelte.
L'aspetto interessante è che, al di là, come dire, di questo momento erotico, c'è un ruolo centrale, che poi è stato quello che ha avuto nella vita, anche in questa collezione, nell'esposizione, della moglie Yoko, che diventa un po' la stella di Rosetta attraverso cui leggere il femminile. Lui lo dice più volte nelle interviste: grazie a Yoko io ho smesso di guardare le donne come facevo da ragazzino, come un oggetto erotico, e da lì mi si è aperto il mondo di grande curiosità, ma anche di grande attenzione nei confronti delle donne. E infatti Yoko ha un ruolo centrale anche nella mostra, nel senso che il suo volto, le foto che le ha dedicato in Sentimental Journey, che è, chiamiamolo tra virgolette, il loro album di nozze, ci sono molte immagini di Yoko, e diventa centrale anche nel ritmo della mostra, come se in lei tutto iniziasse e tutto finisse.
Ah sì, perché poi l'ha lasciato molto giovane, insomma molto presto.
È morta che era giovanissima.
Esatto, e dopo lui mi pare che si è un po' perso, se non sbaglio. Però
sì, lui ha continuato a fotografare le donne anche durante il matrimonio, però
a frequentare prostitute, insomma,
a fotografarle, lui dice. Però in moltissime interviste fatte poi negli anni lui ribadisce il fatto che Yoko è stata la lente attraverso cui puoi guardare il mondo femminile. Ha proprio da ragazzino c'era quella pruderia, no? quello slancio verso le donne che le rendeva un po' oggetto. Da Yoko in poi lui le contempla come delle partner intellettuali oltre che sessuali.
Io invece sono molto convinta che sia una donna, diciamo, completamente sottomessa al desiderio maschile, eccetera.
Ma anch'io avevo questo dubbio, E da femminista mi sono detta no, dai,
appunto,
non si può fare.
Anch'io.
Però ho detto no, studio, provo a leggere e capire se davvero mi sto lasciando andare a un pregiudizio.
Lo so, però ci sono delle culture che, diciamo, con tutto il rispetto per le culture diverse, però che considerano la donna in un modo, in un certo modo. Non è che perché è una tradizione giapponese, allora in qualche modo è legittimata.
No. Però una cosa che mi sono chiesta è: nel momento in cui c'è il consenso e diventa tra di noi un gioco di piacere e ci stiamo prendendo cura l'uno dell'altro, allora non è più come dire una prevaricazione. Sì,
certo,
capisco che siano sfumature sottilissime, nel senso che qua possiamo scantonare da un momento all'altro.
Sì, è molto delicata la questione, anche perché qui si tratta di fotografie e di momenti di, come diceva lei, di intimità che poi vanno in pasto invece alla gente, insomma, che entrano in un'altra dimensione. Dopodiché le fotografie sono bellissime, eh? Nessuno discute il fatto che lui sia un grandissimo fotografo, cioè su questo non ci piove. E alcuni soggetti che lasciano un po' perplesse.
Sì. Al di là di...
che riservato un tuo tempo a te, ma ti curo da me donde sera fere e volo con te.
Nobuyoshi Araki, pagine segrete. Ognuno pensa come vuole su queste fotografie, e indubbiamente sono molto belle, cioè questo non possiamo negarlo, però. Allora, c'è tempo fino a ottobre, la Pinacoteca Carlo Contini di Oristano. Invece a Cortona si è aperta la 16ª edizione di Cortona on the Move. Noi ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, però per qualche istante ve la voglio riproporre. Il tema di quest'anno è Beautiful Country ed è stato scelto dalla sua nuova direttrice, che è Renata Ferri, che come sapete è una studiosa, curatrice, esperta di fotografia, foto editor.
Beautiful Country. Allora, questo tema l'hai scelto tu, Renata?
Sì, la mia prima edizione, e mi sembrava giusto dedicarla all'Italia, perché è un paese poco...
Il bel paese.
Molto cartolina, ma in realtà poco indagato, secondo me, o comunque con poca visibilità, un po' più critica, un po' più profonda. E quindi il titolo è anche un po' un titolo ironico, perché è vero che è il bel paese, ma all'interno nasconde molte fratture, insomma, nemmeno troppo celate. Quindi l'edizione è un inno sicuramente anche al paesaggio italiano da una parte, ma porta alla luce tutte le crepe che il paesaggio, che il nostro habitat ha, vive e soffre.
Senti, sono 33, ho visto, mostre. Come hai scelto queste fotografe e fotografi?
Beh, innanzitutto la cosa che mi sembrava interessante era restituire visibilità dei lavori molto importanti che sono stati fatti nel nostro paese e che non sono mai stati esposti, per esempio il caso di Campagna Romana di Joel Stenfeld, considerato universalmente il maestro del colore americano, e che negli anni 90 viene in Italia e lavora a lungo su Roma, la periferia romana. Lavoro meraviglioso, un lavoro molto monumentale, diciamo, in cui lui mette in contrapposizione le vestigia della Roma imperiale con la città che emerge dall'urbanizzazione degli anni 70 soprattutto, quindi è una città nuova, selvaggia e violenta che fagocita la città monumentale e meravigliosa. Un lavoro importante, mai stato esposto. Un altro lavoro a cui tenevo molto, che volevo in un festival, credo non sia mai stato, è il lavoro di Candida Hofer, tedesca, allieva dei Becker, che in Italia ha fatto chiese, musei, biblioteche, insomma è molto celebre ovviamente, ma soprattutto ha fatto queste opere monumentali che di bellissimo formato e di perfezione tecnica straordinaria. Quindi partendo da questi due maestri poi ho cominciato a costruire un po' lo scheletro di quello che è Beautiful Country, che sì, sono 33 mostre che raccontano l'Italia contemporanea, si allontanano, poi sono un po' i lavori diciamo d'epoca, e all'interno di questi ci sono anche proprio sui lavori d'epoca, diciamo del passato, dei dialoghi con la contemporaneità.
Sì. È il caso di... Allora, Cortona on the move, Beautiful Country, come ci sta raccontando Renata Ferri, 33 mostre, quindi bisogna pianificare almeno un weekend per andarsele a vedere, ma c'è tempo fino al 1° di novembre per andare a visitare questo festival in questo luogo affascinante e meraviglioso che è Cortona. E intanto il nostro tempo è scappato, io vi saluto, un caro saluto da Tiziana Ricci, vi ricordo che con i Girasoli ci risentiamo sabato sempre subito dopo il notiziario alle 13:20. Statemi bene, un abbraccio a tutti.